Buongiorno da Barbara Tartari. Oggi abbiamo un ospite molto gradito che accolgo con grande piacere. Parliamo di Franco Cesarini. Buongiorno Franco, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie mille.
Il tuo invito è relativo alla recente scomparsa di un grande flautista. È stato davvero uno dei più grandi flautisti del Novecento. Parliamo di Peter Lukas Graf, che racconta, come dire, la storia del flautismo svizzero, ma anche della musica in generale, perché non possiamo ignorare il fatto che Peter Lukas Graf non sia stato solo un importante strumentista, ma anche un artista tutto tondo che ha affrontato vari aspetti del mondo musicale, della cultura musicale. Franco, tu sei stato uno dei grandi allievi, giovanissimo immagino, di Peter Lukas Graf, quindi l'hai conosciuto molto da vicino e quindi vorrei proprio partire da qui, capendo qual è stata la tua esperienza con Peter Lukas Graf.
Dunque, la prima volta che ho sentito suonare Peter Lukas Graf avevo 11 anni. Quella sera rimasi proprio incantato dalla sua esecuzione, dal suono, dalla presenza di questo artista. Mi ricordo bene che tornando a casa pensai che non mi sarebbe dispiaciuto un giorno suonare quello strumento. Al momento non era ancora una cosa proprio realistica, infatti in quegli anni ho cominciato a suonare il pianoforte e solo più tardi poi sono arrivato al flauto, ma poi quando c'è stata l'opportunità di conoscerlo di persona più avanti ad una masterclass nel 79, io suonavo flauto solo da un anno, ma il mio maestro di allora mi disse di assolutamente andare a questa masterclass. Io un po' ingenuamente ci sono andato e sono rimasto di nuovo folgorato dalla personalità, dalla bravura, dal talento di questo uomo, e così ho deciso, se fosse stato possibile, di andare a studiare con lui.
Ecco, dicevamo che purtroppo il maestro è scomparso il 31 di gennaio dell'anno scorso, del 2025, all'età di 96 anni. In realtà era nato il 5 gennaio del 29, quindi tra pochissimo, qualche giorno dopo, avrebbe compiuto 97 anni. È stato, diciamo, un grande flautista, ma lo è stato fino agli ultimi giorni della sua vita, perché ha avuto una vita intensa tra concerti, registrazioni, pubblicazioni didattiche, ma non solo, ma ha continuato a suonare fino agli ultimi anni, Franco.
Era un uomo instancabile, diciamo quello che oggi si definirebbe un workaholic, ossia non poteva stare senza lavorare, senza suonare, senza un obiettivo musicale a breve termine. Questo era parte della sua personalità e questo lo ha spinto a non fermarsi mai, a continuare fino proprio all'ultimo, a continuare a studiare, a suonare, a fare concerti, conferenze, masterclass. Era instancabile e ha avuto anche, diciamo, dalla sua parte una salute di ferro. Graf si è accorto solo dopo i 90 anni di invecchiare.
Una lunga vita piena di musica, perché ha anche iniziato giovanissimo. Il suo talento eccezionale fu notato subito. Lui aveva iniziato la sua formazione musicale con André Jeannet a Zurigo, che è stato uno dei flautisti significativi svizzeri di quell'epoca, e subito successivamente gli fu consigliato di andare a Parigi, al Conservatorio Nazionale di Parigi, dove si è perfezionato con i grandi della scuola flautistica francese, figure leggendarie. Parliamo di Marcel Moïse, di Roger Courtet. E quindi, Franco, secondo te che cosa ha potuto sperimentare Graf in quel mondo parigino in cui la tecnica flautistica, il flautismo in generale, ha avuto la sua culla, e che cosa si è portato quindi da queste esperienze parigine, secondo te?
Bisogna dire che all'epoca naturalmente la comunicazione non era quella di oggi. Di conseguenza Graf raccontava che il suo maestro André Jeannet, che tra parentesi è stato anche esperto ai miei due diplomi a Basilea poi, e quindi ho conosciuto anche lui, che era già in età avanzata. Comunque André Janet era un flautista francese, di scuola francese, che aveva studiato a Parigi ed era primo flauto dell'orchestra della Tonhalle di Zurigo. E Graf mi diceva: io avevo sentito praticamente solo lui suonare il flauto, era lui il mio maestro, il mio riferimento. Dice: quando sono arrivato a Parigi, Parigi era l'unica città al mondo nella quale si potevano sentire 10 flautisti di grandissimo livello, e quindi un mondo completamente diverso. Certo, Parigi nel 1946, appena usciti dalla guerra, doveva essere una cosa molto diversa da quella che è oggi. Diciamo che ogni strumentista, ogni flautista in questo caso in particolare, doveva un po' anche inventarsi, nel senso che non c'erano quelle che sono oggi le registrazioni di riferimento a cui potersi ispirare per un'interpretazione, per un ascolto. Per sentire questi flautisti si doveva recare sul posto, e quindi è tutto un approccio completamente diverso da quello di oggi.
Noi pensiamo alla scuola flautistica francese come a una serie di, diciamo, di canoni estetici, ma in realtà a Parigi, come dicevi tu, approdarono flautisti di varie località, anche di varie, come dire, provenienze culturali, musicali, quindi forse era un panorama più ricco di quello che noi siamo abituati a pensare. Secondo te, quali caratteristiche musicali hanno fatto sì che Peter Lukas Graf, da questo bagaglio, diciamo, francese, poi è riuscito a sviluppare una voce molto personale dal punto di vista interpretativo?
Dunque, quello che lo distingue sicuramente rispetto ad altri solisti della sua generazione, ma non solo, è l'approccio interpretativo, indubbiamente, perché Graf non ha soltanto fatto il flautista, ha studiato direzione d'orchestra ed ha esercitato per molti anni questo mestiere. Questo gli ha dato una visione, diciamo così, delle partiture, dell'interpretazione musicale molto più ricca, molto più completa di quella che è generalmente quella di un flautista destinato a suonare magari in orchestra, senza nulla togliere a questo, sia ben chiaro. Ma certo, un altro tipo di approfondimento che io credo si senta nelle sue interpretazioni, che si senta questa differenza. E quindi questo penso che sia un aspetto che lo contraddistingue o lo contraddistingueva da molti altri.
In alcune interviste che sono comparse su riviste musicali in questi anni, a lui ovviamente abbiamo sempre guardato come un esempio dal punto di vista musicale, flautistico. Diceva in molte interviste, lui diceva che avrebbe in realtà voluto fare il direttore, che poi il successo inaspettato e colossale, diciamo, come flautista, aveva fatto sì che in realtà si dedicasse allo strumento. Però quello che dicevi tu sulla direzione è molto interessante, perché aveva una visione molto più ampia rispetto al solista che fu, ma fu anche camerista, come dicevi, soprattutto anche didatta e autore. Tu sei stato un suo allievo, lui per anni ha anche pubblicato libri di tecnica, ha avuto moltissimi allievi. Secondo te qual era il suo approccio alla didattica, cosa che si riflette anche nei suoi manuali di tecnica?
Che bisogna dire che, da quanto raccontava, Parigi e il conservatorio, da un flautista, diciamo così, in formazione, richiedeva fondamentalmente due cose: una padronanza assoluta del solfeggio, questa era la cosa più importante dal punto di vista teorico che veniva richiesta a uno strumentista, e una tecnica virtuosa, perfetta, agile, combinata con la lettura a prima vista. Quindi questi tre, se vogliamo, fattori erano fondamentali per la formazione di uno strumentista. Non si andava oltre, non si chiedeva oltre, ma certo già arrivare lì non era mica da tutti. È chiaro che poi il suo approccio invece è stato completamente diverso, il suo approccio didattico con i suoi allievi, ma non solo. Anche questo si poteva identificare anche benissimo nelle sue masterclass, e quello che devo dire forse è l'aspetto che più di tutti lo contraddistingueva, era questa continua sensibilizzazione verso gli allievi di capire in che contesto si inseriva la voce del flauto rispetto alla composizione in generale. Quindi era capace di fermare un allievo e chiedere perché qua rallenti, e allora si doveva avere una risposta. La risposta doveva essere, non so, perché qui c'è una cadenza d'inganno, per esempio, oppure qualunque risposta che fosse comunque musicalmente approfondita, per cui non bastava dire mi piace così, questa era una cosa che lo faceva infuriare, anzi si doveva giustificare. Questo spingeva gli allievi a confrontarsi non solo con la propria parte, ma anche con, non so, quella del pianoforte in caso di musica per flauto e pianoforte, o degli altri strumenti nel caso di musica da camera o con l'orchestra.
Franco, ci hai parlato della sua dedizione all'aspetto didattico, diciamo, dello strumento. Tu hai studiato con lui conseguendo due diplomi fondamentali, il Master of Arts in Music Pedagogy nell'83 e anche quello in Music Performance nel 1985 a Basilea. E poi è rimasto per te, immagino, un modello, tanto che hai dedicato a lui alcune tue composizioni. Innanzitutto il secondo quartetto per flauti, opera 30, dedicato esplicitamente a Peter Lukas Graf. Immagino che questa dedica abbia un peso simbolico molto importante.
Sì, io ho sempre mantenuto con il mio maestro un legame, diciamo, che è andato ben oltre gli anni degli studi. Era importante per me perché è stato una persona per me fondamentale nella mia formazione musicale, ma è stato anche fondamentale umanamente, come modello, come esempio, come riferimento. Insomma, non si poteva fare a meno di subire, diciamo così, in senso buono del termine, il fascino, la personalità, l'aura di questa persona. Per cui diciamo che non mi sono mai slegato. Era logico che se scrivessi qualcosa per flauto, meno male, direttamente o indirettamente, pensassi anche a lui. E questo è successo in più occasioni. So che avrei voluto scrivere qualcosa per il suo compleanno, per il 70° compleanno, poi le varie circostanze non me l'hanno permesso, però mi sono rifatto, ricordo che gli spedì il mio concerto, il concerto Rococò per flauto, un anno prima del suo 80° compleanno, dicendo: maestro, questa volta o sono molto in ritardo per il 70° oppure sono in anticipo per l'80°. E così poi lui, quando ha ricevuto il concerto, ha detto: va bene, allora vengo a Lugano e lo eseguiamo insieme. E così poi è successo.
Ed ecco qui il concerto Rococò, dedicato ma anche interpretato da Peter Lukas Graf con la Civica Filarmonica di Lugano, la pagina musicale di Franco Cesarini, che naturalmente era anche alla guida della Civica Filarmonica. Questo ha dell'incredibile, Franco, perché parliamo di un musicista quasi ottantenne che con grande entusiasmo e con grande generosità ha regalato questa registrazione, il concerto dal vivo. Insomma, veramente ha dell'incredibile, perché un musicista a 80 anni potrebbe anche decidere di non accettare questa sfida grande, perché poi il brano, l'abbiamo sentito, è anche molto complesso.
Allora sì, questa è stata una grandissima sorpresa per me, non c'era nessun secondo fine in questa dedica. È stata una cosa spontanea, è lui che ha detto sì, vengo, non ha detto una parola sul concerto, ma implicitamente il fatto che lui aveva detto che veniva a suonarlo mi ha indirettamente riconosciuto che lo riteneva valido, altrimenti non l'avrebbe mai fatto. E vorrei qua raccontare un piccolo aneddoto per quanto riguarda appunto la disciplina di quest'uomo, che aveva ormai 79 anni quando è venuto a suonare con noi. E l'ho ospitato a casa mia, un po' perché me lo volevo coccolare un pochettino, e ho detto: maestro, preferisci andare in hotel o venire a casa mia? E lui ha detto: no, vengo da te, così abbiamo tempo di stare un po' insieme. Dopo la prova generale, ricordo che siamo usciti relativamente tardi dalla prova e lui aveva fame, dice: andiamo a mangiare qualcosa. Dico: ma a quest'ora, maestro, a Lugano non si trova niente. Dice: andiamo a casa, cucino qualcosa. Sono andato a casa, ho cucinato, abbiamo mangiato, chiacchierato, sono arrivate le 2:30 di notte e poi ci siamo congedati. Lui mi dice: ci vediamo allora domani mattina per colazione. A che ora vuole fare colazione, maestro? Dice: alle 9. E dico, bene, benissimo, ok. Mi ricordo che alla mattina fui svegliato, sentivo un suono in lontananza, al momento non capivo bene cosa fosse. Cosa non fosse, beh, erano le 7 del mattino e lui stava facendo le note lunghe nella camera degli ospiti. Attenzione, quando avevo iniziato a studiare con lui, mi aveva detto queste parole. Lo studio giornaliero funziona così, alle 9 colazione. Infatti io mi ero detto, ah, benissimo, mi va di lusso. E poi aveva aggiunto, perché dalle 7 alle 9 si fanno le scale e le note lunghe.
Accidenti.
Con grande sorpresa, dalle 7 alle 9, anche quella mattina, a 79 anni, faceva scale e note lunghe. Quindi
incredibile,
completamente coerente con la sua filosofia.
Una dedizione veramente totalizzante, una figura di musicista veramente d'altri tempi, mi viene da dire. Franco, non abbiamo toccato un'ultima questione, il fatto che lui si sia dedicato anche alla revisione di molte composizioni, quindi per la pubblicazione, e anche all'arrangiamento di alcuni brani, anche con l'intento di offrire al repertorio flautistico un'apertura in qualche modo. Cosa pensava, secondo te, appunto da allievo, da amico, a questo punto mi viene da dire, della visione del repertorio flautistico e dell'apertura anche verso composizioni diverse?
Dunque, una cosa che sempre lo ha assillato era il repertorio. Il repertorio flautistico, purtroppo, quello di grandi autori, è piuttosto limitato. Di conseguenza si è un po' costretti a ricercare tra gli autori minori, e questa ricerca gli è sempre stata particolarmente a cuore, perché cercava delle piccole perle in mezzo a tantissima musica che tutta questa grande qualità invece non ce l'ha. E naturalmente quando trovava qualcosa di interessante, automaticamente poi si occupava anche di farne la pubblicazione, magari una revisione per quel che riguarda le articolazioni, tutte queste cose, per cui così sono nate molte delle sue pubblicazioni, oltre a quelle didattiche, naturalmente.
Certamente, Franco. Dunque, io ti ringrazio davvero di averci riportato alla memoria le caratteristiche così speciali di questo flautista straordinario, ma non solo flautista, dicevamo musicista tutto tondo, Peter Lukas Graf. Secondo te, che cosa ha lasciato, proprio velocemente, alla Svizzera, quindi al suo paese, come musicista?
Sicuramente nell'ambito della musica classica è chiaro che è stato uno dei più grandi interpreti del XX secolo, dei più grandi interpreti svizzeri, ma non solo. E chiaramente in ogni paese dove è stato, e in ogni paese dove risuonano le sue registrazioni, dove qualcuno ha avuto modo di ascoltarlo, di apprezzarlo, si è anche parlato di Svizzera. E è anche grazie a persone come lui che la Svizzera è diventata un riferimento anche a livello musicale. Diciamo che la classe di Graf al Conservatorio di Basilea era internazionale già nel 1980. Cosa vuol dire? Che i miei compagni di classe venivano dal Giappone, dall'Australia, dall'America del Sud, da tutta l'Europa. È una cosa che oggi sembra più o meno normale, ma 40 anni fa non lo era per nulla, o 45 anni fa. Quindi questa, diciamo così, il suo splendere così verso l'esterno ha attirato molta attenzione sul nostro paese, sulle nostre scuole, sui nostri conservatori, che man mano sono sempre più diventati dei riferimenti, anche le nostre orchestre. Quindi certo non è soltanto stato un musicista che ha fatto una bella carriera per se stesso e basta.
Franco Cesarini, grazie allora ancora di questo ricordo splendido di Peter Lukas Graf. Grazie mille, a presto.
Grazie a voi. Sì, colgo l'occasione anche per ringraziarvi per questo ricordo, perché naturalmente a me sta particolarmente a cuore questo personaggio, perché un personaggio era, e tutti coloro che l'hanno conosciuto se lo ricorderanno per sempre.
Ce lo ricorderemo, assolutamente, hai ragione. Grazie ancora, a presto.
Grazie. Thank you.